Cioè, uno si immagina il mestiere dell'ebraista come il mestiere di uno che passa il tempo nelle biblioteche a studiare delle vecchie carte. No, il mestiere dell'ebraista lo fai soprattutto facendo delle cose così,
Ma tu
insomma,
hai fatto anche
dei
quello.
trucchetti. No, io ho
Sì,
fatto tanto anche
che
quello,
la
sì.
laurea
La
è in letteratura
laurea è in
ebraica.
lingue e letterature
Tra l'altro ho
ebraiche.
visto
La
tutta
cosa
di una
che.
tesi che mi è incuriosito
Sì.
moltissimo, sui profumi.
La tesi è sui profumi nella mistica ebraica, forse verrà pubblicata, ma l'ho tutta
Tutto un altro.
cambiata. E sì, traduzioni dalla mistica ebraica, tutto un pacco tremendo, dall'aramaico, così. Ma ai tempi, quando ai tempi sapevo tradurre l'aramaico. Ecco, la cosa che mi è servita di più vivere a Venezia è stato imparare a cucinare, perché io da buon 19enne non sapevo cucinare. Vado a vivere a Venezia da solo, perché quando voi venite dalla provincia di Piacenza, qualsiasi posto va bene, basta che sia lontano. Cioè, quindi ho preso una delle università più lontane da casa e sono andato lì. E ho fatto lingua orientale, ho abitato per 4 anni a Venezia da solo. Eravamo in quattro iscritti all'università di lingue orientali, ebraico, Nelle altre lingue c'era più gente, avevano capito quali erano le lingue che davano il lavoro. E tipo arabo, cinese, così. Noi quattro ebraisti, siamo ancora tutti abbastanza in collegamento. E la prima settimana l'ho passata mangiando a pranzo da McDonald's e alla sera sofficini Findus a casa. Dopo una settimana il mio fegato mi ha regalato un menù, un ricettario, insomma, ha detto: guarda, o moriamo entrambi oppure. O impari a cucinare, caro mio. Allora ho imparato a cucinare, ma ero diventato anche, devo dire, bravo. Ancora adesso certe cose le so fare. Tipo, facevo il risotto con la seppia partendo dalla seppia, che non è facile. Cioè, compri la seppia cruda così com'è, poi devi
Pensavo
togliere la
orribile,
sacca. Cioè, è
è già
un'operazione che
terribile,
neanche
come
la
si
DiCave sa
lavorava.
più fare ormai.
È troppo tardi.
Però dopo una settimana che mangiavo pasta, 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 ho deciso di fare una cosa più sana. E ho deciso di fare il passato, la crema di asparagi. Però non l'ho fatta partendo
Non con le
dall'asparago, l'ho
bustine.
fatta con la busta.
Ah,
Quindi compro la busta,
ecco.
però penso, uno di 19 anni come me, se si mangia la crema d'asparagi, vado a letto, non riesco a dormire per la fame. Allora ci butto un po' di pasta. Avevo in casa le stelline, avete presente? Le stelline, quelle della pastina. Solo che, allora, quando tu fai la pastina, non usi le stesse dosi della pasta asciutta, cioè ne fai una tazzina, non so come si usa qui, ma una tazzina a testa, no? Di solito è così. Io penso, beh, ho fame, ne farò due etti. Due etti è quasi tutto il pacchetto, cioè il pacchetto è due e mezzo. Butto quasi tutto il pacchetto dentro, due etti di stelline. Queste si gonfiano nella crema d'aspargi, una pentola di stelline in crema d'aspargi. Quella sera lì tre piatti di stelline. Il giorno dopo, io vengo dalla campagna, cioè non si butta via niente, però era diventato un po' compatto. Allora prendo un bicchiere, butto dentro dell'acqua, mescolo, mescolo, questo si gonfia, si gonfia, si gonfia, e avevo, cioè con grande sorpresa, ho scoperto di avere la pentola magica in casa. Perché? Le stelline in crema d'asparagi erano allo stesso livello della sera prima. Io pensavo, ma questa è una genialata pazzesca. Io faccio 4 anni, continuo a buttarci dentro dell'acqua, basta, non spendo più niente in cibo, cioè, non mi costa più niente mangiare a Venezia. Ed effettivamente vado avanti aggiungendo un po' d'acqua, mescolo, 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 insomma, quel giorno lì tre a pranzo e tre a cena. Il giorno dopo gli ultimi due. Quindi 11 piatti in neanche 48 ore, 11 piatti di stelline in crema d'asparagi. L'ultimo piatto, le stelline gonfia gonfia, erano
Con la bustina
delle supernova. Ho capito quando al liceo avevo studiato le supernova, non le avevo mai capite. Lì ho capito il concetto di supernova. Allora, delle stellone monodose praticamente, dei panzerotti erano diventati, grosse così. Era il novembre 1994 e questo significa che sono quasi 23 anni che non mangio asparagi. Perché la dose di asparagi della mia vita io l'ho già mangiata. basta.
Con una bustina.
Basta, non ne voglio più sapere. E poi è andata così, insomma. No? Cioè, è stato molto divertente vivere a Venezia. Era
sempre a Venezia,
una città
anche,
carina.
Anche la specializzazione, anche la... hai fatto anche successivamente una specializzazione.
Ho fatto una specializzazione in media education che non serve a niente. No, l'ho fatta a Milano, ho fatto un master.
Che non c'entra
master,
niente con quello che hai fatto dopo.
No, ma non c'entra niente neanche con la cultura, col sapere. Cioè, non c'entra niente. Sono soldi spesi per avere una riga in più sul curriculum. Lo dico sinceramente. Era un corso in cui della gente che non capiva niente di media, di internet, eccetera, ci spiegava cos'erano. Io li ascoltavo e dicevo, ma perché? Perché?
E quindi la specializzazione l'hai fatta sul campo?
Sì, sì,
inevitabilmente.
Sì, è il campo che
come
ti... Come il
campi.
Campo da calcio? Voi giocate a calcio? Io ho avuto un'infanzia terribile. Qualcuno fa il portiere? Ecco, allora, a me piaceva il basket. Io ero forte a basket perché ero alto, punto. Se sei alto a basket, metà del lavoro l'hai già fatto. Cioè l'ha fatto la tua mamma, metà del lavoro. E quindi così, poi la squadra del mio paese l'hanno chiusa, perché non c'era più nessuno che ci andavo io. E c'era solo la squadra di calcio, tutti i miei amici facevano calcio, andrò a fare calcio anch'io, e mi mettono a fare il portiere perché ero alto. Quindi già non avevo voglia, in più ti mettono a fare il portiere, che è proprio, onestamente, il ruolo proprio pessimo. L'altro mio problema era questo. Allora, la mia squadra si chiamava Borgonovese, si chiama ancora Borgonovese, la maglia tipo il Genoa, rosso e blu, ok? Saremmo stati più forti del campionato se non ci fossero stati quei maledetti del San Nicolò, che avevano la maglia tipo Udinese. Allora, il San Nicolò è a 10 km dal mio paese, insomma, è uno, non è il paese vicino, ma quasi. E il San Nicolò giocava con tre punte ai tempi, che erano Filippo, detto Pippo Inzaghi, Simone Inzaghi e un certo Davide Campolonghi, che poi ha giocato nell'Atalanta. Cioè tre loschi figuri che hanno giocato tutte e tre in Serie A ad altissimi livelli, soprattutto Pippo. Quindi io avevo a che fare con Pippo Inzaghi, già non avevo voglia, entravo in campo contro Pippo Inzaghi, che era un damerino.
Ma questo è sportivo.
Cioè Pippo Inzaghi era un campioncino, noi entravamo in campo che sembrava che ci avessero preso per caso lì una calza su, una giù, la maglia fuori, così. Lui poteva andarci a fare la cresima con la sua maglia, cioè era bellissimo, correva intorno al campo così. Io lo conoscevo benissimo perché io e lui eravamo un po' come Ollie e Benji, ecco, per capirci, fatte le proporzioni. E fermare Pippo Inzaghi in un modo sportivo non c'era, non c'era modo di fermarlo. Allora io sfruttavo a dovere una legge, una parte del regolamento che c'è ancora, cioè che è quella che se il portiere tocca la palla, qualsiasi cosa contro il portiere è fallo, vero? C'è ancora. Io uscivo, toccavo con un mignolo la palla. Il resto del corpo volava contro Pippo Inzaghi, lo buttavo giù, cioè lo facevo rotolare nel fango, e l'arbitro gli dava anche fallo contro. Lui era un campione anche di onestà, si alzava, ci stringevamo la mano, Pippo, piacere, così. Poi la volta dopo mi faceva gol, però diciamo, io mi meraviglio infatti che riesca ancora a correre quell'uomo, perché gliene abbiamo date tante per fermarlo, poveraccio, povero Pippo. Con me chi ci giocava? Con me, da mediano, ci giocava Fabio Paratici, che chi segue la Juve conoscerà. Nessuno conosce Fabio Paratici? Tu lo sai? Di a questi ignoranti chi è Fabio Paratici.
Chi lo conosce?
Allora, è il direttore sportivo della Juventus, cioè quello che compra i giocatori. Lui, diciamo, tecnicamente è il vice di Marotta, e è quello che ha comprato Pogba per la Juventus. Okay. È quello che compra i campioncini, eccetera. Lui va in giro per il mondo a scoprire campioni del pallone. Io ogni tanto lo chiamo, gli dico, Fabio, è l'unico con cui sono rimasto in contatto. Fabio, ma sai che io ho ancora i guanti da portiere, eh? Non è che posto, anche da terzo portiere, faccio 2 anni da panchinaro in Serie A, metto a posto tutta la vita. E quindi io giocavo con Fabio Paratici, cioè giocavo con un dirigente della Juve contro uno del Milan, uno della Lazio e uno dell'Atalanta. Sono l'unico dei 5 che in Serie A non c'è mai arrivato.
Vabbè, intanto la formazione è stata intensiva.
Così, con Fabio ci sentiamo ancora ogni tanto, ma perché lui è proprio del mio paese, poi abitava nella via dove abitava mia nonna, quindi ci conoscevamo benissimo. E vabbè, insomma, questo, se avessi avuto i piedi buoni. Così.
E difatti, le citazioni te le sei scelte tu, immagino, qui nel curriculum. Ce n'è una che ci sta proprio bene, a proposito. Questo appassionato trentenne, quasi quarantenne ormai, instancabile, creatore di libri e di progetti educativi, si meriterebbe un premio speciale, intitolato non so cosa, per l'amore e il tempo che dedica ai giovani e la loro educazione. Beato il comune di Borgonovo ad averlo come cittadino, anche se come calciatore ha avuto di meglio.
Come calciatore ha avuto molto di meglio il comune di Borgonovo. Il comune di Borgonovo, non so se, non credo che sia onorato di avermi come cittadino. Io sono felice di vivere lì. È un posto da quando avevo 17 anni sarei scappato. E poi in realtà, adesso sono quasi 42. È un posto dove vivo volentieri. È un posto dove, se voglio fare una passeggiata in campagna, giro l'angolo. Io vivo, il paese è già abbastanza piccolo, io vivo anche già fuori dal paese, quindi campagna pura. È un posto così bello. Io sono nato lì, cioè, perché nel 75 c'era la maternità a Borgonovo. E quindi sulla mia carta d'identità c'è scritto nato a Borgonovo Valtidone e residente a Borgonovo Valtidone. Cioè sembro uno che non è mai andato, cioè, non si è mai spostato. Cioè dall'ospedale in cui sono nato alla casa, io ho abitato in un'unica casa per tutta la vita, alla casa in cui ho abitato prima di sposarmi c'è mezzo chilometro. Da quella casa lì a dove vivo adesso c'è un chilometro. Quindi questi sono stati, diciamo, i tre indirizzi della mia vita, sono stati quelli lì. Sembro uno davvero che ha vissuto sempre lì. In realtà il lavoro più vicino ce l'ho a 150 chilometri, non lavoro lì. E, però mi piace quella dimensione. Io quando vado nelle città mi piace... Cioè, l'altro giorno ero a Parigi a fare delle cose con Pacifico, il cantante. Perché siamo amici, insomma, abbiamo fatto delle cose insieme. Parigi è bellissima, Parigi mi piace moltissimo, è probabilmente una delle poche città in cui vivrei, però non ne sono sicuro nemmeno per Parigi. Cioè la dimensione della città mi spaventa, ci vado volentieri, ci lavoro volentieri, però è un po' un mordi e fuggi, ecco, non riesco ad andarci. Mentre Anne Frank ha vissuto solo in città. Domande.
Qualcuno di voi?
Se sappiamo la risposta, se sappiamo la risposta rispondiamo.
Risponde lui, ecco.
Se no, vorrà dire che il tempo è finito, eccola. Vai. Vuoi la risposta poetica o la risposta sincera?
La risposta sincera.
Non lo so. Adesso se vuoi invento delle risposte poetiche. La risposta poetica è che volevo fare il giornalista. E volevo fare il giornalista l'inviato, insomma, erano gli anni 90, erano anni forse un po' diversi da adesso. Volevo fare l'inviato, volevo farmi spedire di qua e di là, dico, ma sì, faccio lingue orientali. Poi Venezia, mi piaceva l'idea di andare via, di dormire via. Forse adesso avrei fatto magari un'università ancora più lontana. E poi in realtà cammin facendo... Non ho fatto il giornalista da reportage, ho fatto lo scrittore, ho studiato molto la Shoah, ma non all'università, perché all'università non studi la Shoah. E quindi alla fine mi sono fermato sull'ebraismo europeo, quindi sono stato molto più vicino. Non sono ebreo, non ho parenti ebrei, faccio cose con alcuni cari amici ebrei. Però non, è un po' inspiegabile, ecco, e tuttora non me lo so spiegare, però ormai è fatta, quindi ormai l'astrofisico non lo faccio più.
Qualcun altro? Forza.
Però quando avevo 19 anni avevo visto Schindler's List, che era appena uscito, e ho detto che bello, che bello, che bello, e sarebbe bello fare ricerca su sta roba. E poi 20 anni dopo ho lavorato con Ben Kingsley. Quando l'ho visto ho pensato, il film sembrava più alto. Con Spielberg eravamo davvero in collegamento, ma noi non l'abbiamo visto. Però in quei giorni lì c'era appena stato l'attentato a Charlie Hebdo. Noi avevamo il presidente della Repubblica Ceca, il presidente del Parlamento Europeo, che è Schulz, che adesso fa le elezioni in Germania, e c'era il rabbino capo di Tel Aviv. Avevamo quindi i soldati cechi, i soldati francesi per quelli del Parlamento Europeo e gli agenti del Mossad, che quelli sono terribili perché sembrano usciti da una puntata di Starsky e Hutch, cioè si vestono come Serpico. E avevamo poliziotti dappertutto, tanto che a un certo punto c'era un balletto di ragazzi delle medie, 142 ragazzi delle medie che facevano insieme un balletto all'aperto, meno 8, meno 12 gradi, così. A un certo punto una ragazzina sta male, la prendiamo, io un'altra, la portiamo su una panchina che era, diciamo, sul limitare di questa zona, poi cominciava il bosco lì da Terzi, e nel bosco io sento psh, pensato, poi ci sarà uno che fa la pipì contro un albero, cioè non lo so, scusi. E alzo la testa e solo in quel momento lì, ma quando ero a questa distanza, vedo che c'erano 3 soldati con i fucili, quelli di precisione, che erano lì mimetizzati nell'erba. Io non li avevo visti, cioè li vedevo a questa distanza. E c'era uno che mi faceva segno, faceva pss, pss, perché io ero sulla linea di tiro tra lui e quello e non so, il presidente che lui doveva curare. Quindi ho detto, guarda, mi sposto subito. Mi sono spostato e così è abbastanza inquietante. Alla sera, quando arrivavo in hotel, guardavo sotto il letto se non c'era qualcuno che faceva psh, psh. Ma, vabbè. Loro secondo me non avevano idea del tipo di lavoro, cioè loro sapevano che questo lavoro andava affidato a delle persone che potevano metterci le mani, e credo che dal loro punto di vista credo che abbiano fatto le cose come vanno fatte, cioè hanno dato la cura a un ebraista, cioè a me, e hanno dato la traduzione, perché poi le cose le dovevano comunque approvare loro, hanno dato la traduzione a una traduttrice dall'olandese. Allora questo, diciamo, l'ABC di come andavano fatte le cose è stato rispettato. Poi probabilmente non avevano idea del fatto che ci volesse così tanto. Gli editori non sono esperti di tutto, quindi è anche giusto così. E però devo dire, hanno avuto molta fiducia in me. Su alcune cose c'è stato un po' da battagliare, però sempre con molta, come dire, con molta passione, ecco. Ci siamo trovati bene. E ho deciso quasi tutto io, perfino la foto della copertina del libro. E quindi sì, ho avuto molta voce in capitolo, me la sono voluta anche un po' prendere, ma perché è il ruolo che te lo impone. Cioè a un certo punto, come dire, quando sei il curatore, sei il curatore. Cioè se sei il capitano della nave, sei il capitano della nave. Cioè ti piaccia o meno, ti tocca farlo. E allora le decisioni le devi prendere tu. Anche prendendoti la responsabilità di queste decisioni. Perché a un certo punto sarebbe stato molto facile per me farmi imporre delle decisioni dall'editore e poi dire... Quando arrivano le critiche negative, dire, beh, ma questa me l'hanno imposta. No, preferisco dire, non mi sono fatto imporre niente, prendetevela con me.
E ne sono arrivate critiche?
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Si sentono molti.
Certo, perché i critici di solito sono stati uccisi. Ah beh, le critiche più feroci arrivano da parte della Fondazione di Basilea, perché loro la loro linea è anche rispettabile, La loro linea è i diari non sono pubblicabili fuori dalla nostra autorizzazione, mentre noi l'abbiamo fatto fuori dalla loro autorizzazione.
Ma
Sì.
la fondazione di Basilea non è la fondazione Anna Frank,
Sì.
sai quella?
Ci
La
sono due
Basilea,
fondazioni,
una è ad
una ad
Amsterdam.
Amsterdam e una a Basilea. C'è questo equivoco un po' strano, per cui la fondazione di Amsterdam ha la casa e la fondazione di Basilea ha il diario. E quindi bisogna avere a che fare con due enti che sono molto diversi.
Sono gli eredi di Otto Franca e
Da
Basilea?
una parte sì, è suo cugino,
Infatti.
diciamo. Sì.
Ecco.
Stiamo ancora registrando.
E allora un'altra domanda. L'interesse per la Shoah l'hai spiegato, per la didattica e la didattica della memoria in particolare, su cui hai fatto un mucchio di interventi, tantissime
Sì.
attività che continuano.
Tutte queste cose secondo me non servirebbero a niente se vengono affrontate solo dal punto di vista storico. Cioè servono così a chi è appassionato di storia, ma puoi ben capire che impatto sulla società avrebbero. E queste cose servono se ci fanno cambiare mentalità riguardo ai problemi di oggi. Chi ha affrontato la guerra aveva la responsabilità della guerra, chi ha affrontato il dopoguerra ha avuto la responsabilità della guerra. Io a volte mi chiedo, la nostra generazione, la mia, insomma, che responsabilità ha oggi sul presente? Cioè, quando tra 20 anni ci guarderemo indietro, come, non so, negli anni 60 si sono guardati indietro e hanno detto, beh, è passata. E hanno visto che tipo di cose avevano fatto. E non lo so, beh, noi tra 20 anni ci guarderemo indietro. E dovremmo aver visto a quel punto qualcosa che noi abbiamo fatto e quel qualcosa va deciso oggi. E sicuramente una delle responsabilità di oggi sono le tante persone che girano per il mondo, che devono viaggiare per il mondo, che devono farsi accogliere da qualcuno in giro per il mondo e che non sempre sono belli, carini, simpatici e acculturati come Anne Frank. E che quindi sono molto più difficili da aiutare rispetto ad Anne Frank. Che Anne Frank ha anche questo pregio, che non c'è più. E quindi una persona che non c'è più è molto facile da aiutare, da difendere, da dire io non avrei fatto così. Oh, è facilissimo. Ma Anne Frank non ci chiede di difendere se stessa, perché lei non la si può più salvare purtroppo. Ci piacerebbe, ma non lo possiamo più fare. E per certi versi è anche talmente famosa che qualsiasi lavoro su Anne Frank va ad aggiungersi, è una goccia in un mare di celebrità. E invece no, è molto più difficile avere a che fare con delle persone sconosciute che però vivono la stessa situazione che viveva Anne Frank, uguale identica. E forse è questa la responsabilità sul presente che noi abbiamo, ma noi, non i bambini, non i ragazzi. Che poi i ragazzi sono il futuro, i bambini sono il futuro, sono tutte palle che noi diciamo così, sperando che quelli dopo di noi facciano meno cretinate di quelle che abbiamo fatto noi. Invece no, a volte forse tocca a noi.
Qualcuno tra di voi? Qualunque curiosità.
Se no lasciamo un minuto di silenzio imbarazzante e
Sì,
poi andiamo
come si
a casa.
fa in questi
Di
casi?
solito si fa così.
Si fa così. Comunque la capacità di gestire dei progetti di didattica, hai dimostrato anche adesso, sei riuscito a farti ascoltare in silenzio e con attenzione da tutti questi
Ah, beh, loro sono
ragazzini.
precettati dalla maestra,
Ma
no, loro non
non
fanno conto.
è vero, giuro, erano
La
attenti.
maestra ha sempre ragione. Sì. Lo diceva anche Al
Erano
Capone,
attenti,
che
erano
diceva si ottiene
attenti.
molto di più con una parola gentile una pistola che con una parola gentile basta. No, è vera, lo diceva veramente.
Va bene. Se non ci sono domande, saltiamo il minuto di
Sì,
silenzio imbarazzato. Va bene.
diciamo
Ma grazie a
E
voi.
grazie a voi tutti.
Grazie
Che non ha fatto
alla
niente
Bologna,
se non
cin cin.
intralciare gli
Oscar.
interventi.
E al Marta Torri.
Ecco, quello sì.
Non è servita a niente, lo dico, non è servita a niente.
Perché c'è un talento naturale allora?
No, no, non fatelo, non fatelo.
Allora, non devo fare l'education, eh?
Le stelline in brodo con la crema d'asparagi, quelle no. Poi vi capitasse di giocare magari con qualcuno che poi un giorno finirà in Serie A, beati voi, avrete avuto un'infanzia difficile come la mia.
Grazie. Va bene. È tutto tuo.
Chi vuole